Buongiorno, fratelli cari, vi abbracciamo forte e continuiamo oggi lo studio di Apocalisse capitolo 20.
Amen, un abbraccione.
Fratello Giuseppe, siamo arrivati al verso 10 in Apocalisse 20, dove abbiamo visto la fine del diavolo. Dopo il millennio, il diavolo è completamente distrutto, gettato nel lago di fuoco.
È morto, è stato Dio lo uccide e muore nel lago di fuoco.
Come muore? È gettato nel lago di fuoco, quello abbiamo studiato, ma che
Sì,
muore no.
e tutti pensano nel mondo che il diavolo soffre per l'eternità, siamo tutte le anime dei dannati che gridano e strillano per l'eterno. No, muoiono.
Ma dove dice che muoiono?
Nella Bibbia dice che muoiono.
Quello non l'abbiamo studiato, aspetta.
Apocalisse 17,8 lo dice lì.
17, 8. La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo. Apocalisse 17:8. Qui non dice da nessuna parte che il diavolo muore. Dice che era e non è e sarà e così via.
Ma allora devi rileggere, scusa. Rileggi 7 volte finché capisci.
Volte.
Allora, la bestia.
La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in
E
perdizione.
andare?
In perdizione.
E allora?
E non dice che muore.
Non dice che è vivo.
E
Cosa vuol
dice.
dire perdizione?
Da quello che ho capito da Apocalisse 20 è che è buttato nel lago di fuoco.
Qui è diverso dall'Apocalisse 20, versi 1 a 3, dove dice che il diavolo viene imprigionato. Qui invece va in perdizione. Apocalisse 17,8, la bestia che hai visto era, eccetera, sale dall'abisso, cioè diventa imprigionato per 1000 anni, e va in perdizione. E quindi perdizione è una cosa che si perde. Si brucia, scompare, non c'è più. Ma questo lo capiremo più avanti nelle scritture che seguono. Andiamo.
Sì, vorrei leggerti una cosa, una domanda da parte di Angelo su questo. Proprio su Apocalisse 20, verso 10. Dice Angelo, caro Giuseppe, sto traducendo in rumeno i tuoi messaggi sull'Apocalisse. Dio li benedica, questo fratello italiano ha imparato il rumeno per evangelizzare i rumeni.
Dio lo
Ti rendi
benedica
conto?
e traduce messaggi in
In
rumeno,
rumeno, sì.
così che evangelizza i rumeni.
Dice Angelo, nel messaggio capitolo 6, la parte quarta, dici che nessuna anima soffre all'inferno per sempre, brucia un tempo lì nell'inferno, poi muore. Questa è la morte seconda. Ma in Apocalisse 20, verso 10, dice: Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. C'è una contraddizione. Posso accettare la tua visione che Dio non si compiace di una sofferenza eterna, ma qui il versetto dice nei secoli dei secoli. Cosa mi rispondi? Un abbraccio, Dio ti benedica, fratello Angelo.
E ti benedica Angela, anche a te, gloria a Dio, carissimo. E giustamente tu fai notare che la scrittura dice saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Anch'io vorrei farti notare che qui non parla di anime vive tormentate, si tratta quindi di cercare di capire che cosa viene tormentato. Nella profezia di Isaia, che si riferisce proprio al tempo del dopo millennio, quindi è l'inizio del giudizio del trono bianco. Si riferisce a nuovi cieli e nuova terra, Apocalisse 21 e 22. Cioè, subito dopo il giudizio del trono bianco avviene, diciamo, il millennio e nuovi cieli. Isaia non parla di anime che bruciano e sono tormentate, ma bensì solo di cadaveri che vengono tormentati. Inoltre, notare che da nessuna parte della Bibbia parla di anime vive che soffrono all'inferno o nel fuoco.
E come sappiamo che non sono anime vive, ma che sono cadaveri?
Ecco, andiamo in Isaia.
Ma il cadavere non è morto e rimasto sulla terra?
Il cadavere sarà dove Dio vuole. Qui le profezie dicono che sarà nel lago di fuoco.
Ma i
Perché il
cadaveri.
diavolo viene, no, il diavolo viene gettato nel lago di fuoco, vediamo Apocalisse 20 verso 10.
Giusto. Però il cadavere di una persona non viene sepolto e basta?
Beh, in questo caso questo è il diavolo e ci sono anche quelli che lo hanno seguito, i ribelli, che il Signore li fa bruciare ma non li fa consumare, un po' come il pruno ardente di Mosè che bruciava ma non si consumava. Ci siamo?
Interessante.
Andiamo in Isaia 66, devi leggere 22 e 24.
Sì. Isaia 66, 20 cosa?
22
a
24.
Infatti, come i nuovi cieli e la nuova terra che io sto per creare rimarranno stabili davanti a me,
quindi sta parlando del millennio, sta parlando del giudizio del trono bianco, va bene, sta parlando quel periodo lì.
Così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. Avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostrarsi davanti a me, dice il Signore.
Quindi sta parlando della nuova terra qui. La gente che vivrà nella nuova terra, ad ogni ricorrenza, ogni novilunio che vanno a prostrarsi davanti al Signore, che succede?
Quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me.
Vedranno i cadaveri. Wow. Cadaveri vuol dire morte. Bene.
Non dice le anime.
Uh-huh.
Poiché il loro verme non morirà e il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore a ogni carne. Isaia 66, 22 e 24.
Ecco, quindi qui è abbastanza chiaro, sta parlando di quel periodo, di quell'evento, e da tutte le apparenze scritturali Dio lascerà in perpetuo che i cadaveri morti e non le anime vive rimangano al tormento del fuoco. Perché? Affinché, dice la profezia, siano in orrore ad ogni carne. E lo scopo è ovvio: ammonito di chi in futuro potesse essere tentato di seguire la via della ribellione di Satana e dei suoi angeli demoni, i cui cadaveri saranno tormentati, ammonito di tutti per sempre e per sempre.
Interessante questo. Questa scrittura di Isaia 66, 24 dice che i cadaveri saranno bruciati, che il verme non morirà mai e il fuoco non si estinguerà mai. Però in che senso può essere tormentato un cadavere? Perché Apocalisse 20, verso 10 dice che saranno tormentati per sempre e per sempre.
Ma guarda, in base al dizionario, la definizione tormentare non è obbligatoriamente tormentare cose vive, perché la parola tormentare è neutrale, si può applicare cose vive, cose morte, cose animate o cose inanimate, non animate. La parola tormento in se stesso non specifica se viene dato alle cose vive o non vive. Per esempio c'è una tormenta che soffia, tormenta le persone vive, però tormenta anche i boschi, gli alberi. Che possono essere vivi anche quelli, però ci possono essere degli alberi morti. E una tormenta può tormentare un albero secco, può tormentare un cimitero pieno di cadaveri, di gente morta. La tormenta tormenta tutti. Va bene, quindi in un certo senso puoi dire che quei cadaveri erano tormentati dalle intemperie.
Oh.
Capito? E anche in una guerra ci sono i cadaveri per terra, così, e poi c'è una tormenta. E i poveri che i cadaveri vengono sbatucchiati di qua e di là. Guarda, qui ho trovato qualche articolo che parla di questo. Guarda, c'è un giornale qui, si chiama Monte Pisano Travel, si chiama.
Mm-hmm.
Ecco, cos'è che dice? Le foglie ingialliscono e cadono per terra, dice l'articolo. E poi dice, il bosco tormentato dal caldo estivo.
Ah.
Quindi nella lingua italiana tu puoi dire che un bosco pieno di alberi, vivi, ah, vivi o secchi, quello che sono, possono essere tormentati. Ci siamo. Poi
sì,
c'è un altro giornale che si chiama Ambiente Regione Marche It.
Uh-huh.
E dice, si passa così dagli ambienti di vetta tormentati da gelidi venti e coperti di neve per buona parte dell'anno, e poi ci sono gli estesi boschi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui il tormento, le vette delle montagne sono tormentate da gelidi venti, è un modo di parlare italiano.
Interessante.
Va bene. E, c'è un altro giornale che si chiama JournalsSagePub.com, si chiama. E il titolo è Il tormentato laboratorio di Nino Palumbo.
Mm-hmm.
Capito? Quindi dice, pubblicato marzo 1991, Il tormentato laboratorio di Nino Palumbo, e poi va avanti con l'articolo, insomma. Quindi è un laboratorio che viene tormentato da, insomma, diversi fattori. Mm-hmm. Quindi la parola tormentare è, insomma, neutrale, può essere usata in positivo, negativo. Va bene, non so, vuoi liberarti delle zanzare, spruzzi e le tormenti spruzzando il veleno e muoiono. Quindi dipende come viene, va bene?
Sì, si è sempre pensato che è l'anima che viene tormentata, è l'anima che soffre. Come sappiamo che veramente l'anima sparisce o muore? Cosa succede con l'anima?
E dobbiamo andare a confrontare scrittura con scrittura. La Bibbia lo dice più volte che le anime non salvate muoiono.
Le anime? Più,
sì, per esempio Matteo 10, 28, vogliamo andare lì?
Mm-hmm. Matteo 10, 28.
Che le anime muoiono e quindi non vengono tormentate gridando e strillando, i cadaveri, come dice Isaia 66, e vengono i cadaveri vengono tormentati, ma le anime vive no. Ci siamo, Matteo 10, 28.
E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Matteo 10, 28.
Ecco, cosa dice qua? Che dice Gesù, temete il Padre, Dio, che può far perire l'anima nella Geenna, nell'inferno. Quindi Gesù parla dell'anima che muore all'inferno.
Wow.
Va bene?
Anima e corpo.
Sì.
E quando l'anima e il corpo muoiono, tutto sparisce, quella persona non esiste più?
Beh, esisterà il cadavere.
Ah, il cadavere.
Cadavere che in questo mondo diventa polvere. Però nell'aldilà decide il Signore se diventa polvere oppure se rimane a monito delle generazioni a venire. Mm-hmm. Per questo motivo che la Bibbia parla di seconda morte anche. A cosa serve la seconda morte? La prima è la morte fisica, naturale, carnale, e la seconda morte, e c'è solo un'altra cosa che può morire, l'anima. Guarda, andiamo a Apocalisse 2. Apocalisse 2 e anche Epistole di Giuda 1, c'è due scritture che vorrei leggere.
Apocalisse
2, 11.
Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. Apocalisse 2, 11.
Attenzione,
La morte seconda essendo?
È la morte dell'anima all'inferno.
La prima morte è?
La prima morte è la carne, quando tu muori che arrivi.
In questa vita terrena?
In questa vita terrena.
Il corpo muore?
Il corpo muore, e poi ti rimane l'anima che va nell'Hades.
Ah.
E allora lì andrà al trono bianco, e se non passa il test, il giudizio al trono bianco, anche l'anima morirà dove? Nel lago di fuoco. Questo dice,
però
Apocalisse 20 dice, questo è il lago di fuoco, dice, cioè la morte seconda.
La nostra anima, quando noi moriamo, non va nell'Hades, no? Non va da Gesù?
Noi sì, però noi siamo nati di nuovo.
Sì.
E noi andiamo in cielo.
Una persona credente,
sì,
la sua anima va nel cielo.
Sì, noi andiamo noi a Gerusalemme quando moriamo, se abbiamo Gesù nel cuore, se siamo salvati, siamo nel libro dell'agnello, no?
E uno che non è salvato, che va all'inferno, la sua anima muore.
No, va nell'Hades e l'anima rimane lì, come spiegato in Luca capitolo 16, è morto il povero e è andato con Abramo, è andato in paradiso. Morto il ricco egoista e invece è andato nell'Hades, che
quindi
è un posto di sofferenza.
Uno che ha ricevuto Gesù come salvatore non è mai in pericolo della morte seconda?
Uno che veramente l'ha ricevuto, no.
Wow, grazie Gesù.
Quello che bisogna stare attenti è i cristiani nominali, religiosi, scaldapanche, che si battono il petto, pregano ripetizioni, preghiere come i pappagalli, ma non hanno una relazione con Gesù. Quelli lì sono quelli di, e speriamo di non essere noi, e sono quelli di Apocalisse 3:5 che dice che se non vince il diavolo, se non vince e quello che deve vincere e tutto ciò che è anticristo eccetera, e dice chi vince non sarà cancellato dal libro della vita, perché il libro della vita può essere cancellato, invece il libro dell'agnello no, la sposa di Cristo no. Ci siamo?
Sì, sì.
E Giuda 1 ce l'hai lì, verso 12 devi andare.
Giuda 1.
Sempre stiamo parlando della morte seconda, dove l'anima muore, non soffre all'inferno per sempre.
Essi sono delle macchie nelle vostre agapi, quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, portate qua e là dai venti, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati.
Eccola.
Giuda 1,12.
La seconda morte. Quindi sta parlando dei falsi cristiani qui. Sono delle macchie nelle vostre agapi, cioè le agapi erano luoghi dove i cristiani si riunivano a mangiare, a fare la comunione, e c'erano questi finti cristiani che erano come senza ritegno, pascendo se stessi. Nuvole senza acqua, cioè nome cristiano di nome, però senza frutti, senza i frutti di evangelizzazione, comunione con Cristo. Portate qua e là dai venti del mondo, del secolarismo, senza frutti, cioè senza anime guidate a Cristo, due volte morti, sradicati. Quindi sta parlando di due morti qua. Non
super
so se sto cominciando a rispondere alle tue domande.
No, è super interessante questo, non si sente mai parlare di queste cose.
Quasi tutte le chiese credono che le anime vanno all'inferno a soffrire per sempre.
Sì.
Infatti
è un
cavallo di battaglia dei satanisti. Dice, voi avete un Dio che si diverte, gioisce a vedere le sofferenze dei perduti. Lui è lì che beve il tè, il cappuccino, beve, lo prendono in giro, no? E gode delle strilla. Ho sentito un satanista alla televisione che si spacciava per ateo. Satanisti non sono atei, credono in Dio ma lo odiano. Questa è una citazione di Carlo Marx. Io credo in Dio però lo odio. E allora vogliono dimostrare che il nostro Dio non è un Dio di amore, è un Dio crudele. Ma guarda, in questo mondo tutte le nazioni hanno o hanno avuto la pena di morte per impiccagione, camera a gas, sedia elettrica. In Thailandia li uccidono con le mitragliatrici. Insomma, e poi quando Dio... E poi si lamentano che il mondo è marcio. Perché Dio non ferma il male? Poi Dio lo ferma, li manda all'inferno e si lamentano. Oh, guarda come sei crudele! Ma se ti sei lamentato che Dio non ferma il male, quando finalmente lo ferma e li manda all'inferno, Dio è crudele. Cioè l'ateismo...
Non sono mai contenti.
Non ha senso.
Fratello Giuseppe, dicevi che una persona che non è salvata, quando muore, va in un posto di attesa, chiamato Hades.
Di attesa.
Dove è un posto terribile, non bello.
Un posto terribile, lo vediamo descritto, Gesù lo descrive in Luca 16, dove il ricco egoista va a soffrire lì per anche una goccia d'acqua non può avere.
E cosa aspetta lì?
Aspetta il trono bianco.
Ah, il giudizio del trono bianco.
Sì.
E questo giudizio può condannarlo allo stagno di fuoco.
Può condannare lo stagno di fuoco, altrimenti può andare alla nuova terra se lo supera. Infatti, se guarda, perché non vai a Apocalisse 20 che rispondiamo con le scritture, verso, devi andare al 14.
Apocalisse 20, 14. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. Apocalisse 20, 14.
Capito, lo stagno di fuoco è la morte seconda, nel senso che lì vengono gettati a morire.
Uh-huh.
Non è un luogo di sofferenza, è un luogo di esecuzione. Ma anche in questo mondo uccidono le persone che nelle guerre, gli sparano, tirano bombe, vanno col lanciafiamme nei bunker, li bruciano vivi. Tutti lo fanno quando fanno la guerra in questo mondo. E poi se la prendono con Dio, che fa morire i malvagi. Ma in questo mondo gli atei fanno morire i giusti, i bambini, le donne incinte, poi si lamentano con Dio che li brucia la zizzania. Va bene? Quindi lo stagno di fuoco rappresenta la morte seconda, perché lo dice, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, Apocalisse 20, 14.
Ma perché Dio li fa morire? Perché non li lascia soffrire? Perché, per esempio, il diavolo si merita un po' di sofferenza, diciamo, alcuni secoli.
No, Dio è amore, Dio ama anche i nemici, e c'è se non proprio amore per il diavolo, che non credo che ormai ce n'è più, ma almeno il rispetto di un cadavere, il rispetto di un nemico. Andiamo a Proverbi 24, guarda, perché mostra che Dio è amore anche per i nemici che devono morire, però non è che è crudele lì, no, è semplicemente Proverbi 24:17.
Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Quando è rovesciato, il tuo cuore non ne gioisca. Proverbi 24:17.
Ecco, anche Giobbe 31:28. Quindi il Signore non si rallegra quando il nemico cade, anzi gli dispiace che questi demoni, angeli, demoni, diavoli si sono ribellati. Non era volontà di Dio che si ribellassero e non era volontà di Dio che morissero all'inferno, se lo sono scelti loro, hanno mietuto quello che hanno seminato. Vai Giobbe 31:28-29.
Avrei difatti rinegato il Dio che sta lassù se mi fossi rallegrato della sciagura del mio nemico e ho esultato quando gli è piombata la sventura. Giobbe 31:28-29.
Quindi non è vero che Dio gioisce della sofferenza dei suoi nemici, come dicono i satanisti, cioè voi li conoscete, non so, spero di no, ma i satanisti su internet che in continuazione fanno video contro Dio, contro Gesù, contro la Bibbia. Se proprio vogliono il diavolo e il suo inferno, lo avranno, se non si pentano. Allora, Dio giudica, Dio punisce e muoiono nel lago di fuoco e basta. È come buttare una persona, non so, nella lava che esce da un vulcano. Brucia e muore, tutto lì. Ma non è che Dio stia ad ascoltare le urla per miliardi, biliardi, triliardi e quadriliardi. Mm-hmm. Ma dai!
Sì.
È un'interpretazione sbagliata. La credevo anch'io, insegnatami dalle religioni. Va bene. Però un giorno, Signore, io ho proprio chiesto al Signore, ma Signore, mi spieghi. E Gesù mi ha detto, vai nel dizionario. Eccomi qua, Signore, c'è il dizionario. Cosa faccio adesso? Cerca la parola anime. Ho guardato in tutta la Bibbia e ho letto tutto il contesto intorno alla parola anima, tutta la Bibbia, la Genesi e l'Apocalisse. E il Signore mi ha detto, vedi inferno? Non c'è inferno da nessuna parte. Non ci sono anime all'inferno, ma neanche una. Perché? Perché muoiono lì. Il nostro Dio, cosa vuoi che il Signore gli interessa ascoltare le urla? Persino i satanisti hanno più amore di quello. Persino i satanisti sono più amorevoli e non li farebbero gridare per l'eternità, almeno dicono loro, poi
a
vedere.
Sì.
Il nostro Dio no, di certo. Oh, guarda, andiamo a Gerusalemme. Giungeva la punizione di Gerusalemme per via dei loro peccati, Gesù lo sapeva, ma non ne gioì. Non era contento che Gerusalemme veniva punita, infatti fu punita dai Romani, fu punita dai egiziani, dagli Assiri, dai Babilonesi, dai Greci, e adesso c'era la punizione dei Romani che avrebbero spazzato via tutta la città, non sarebbe rimasto pietra sopra pietra. Hanno arato Gerusalemme, le mura di Gerusalemme che vedi non sono quelle di Neemia, le hanno fatte dopo. Allora Gesù, invece di gioire, oh che bello, finalmente posso godermi le sofferenze di Gerusalemme, no, quello non è il nostro Dio, quello è il diavolo. Gesù cosa fece? Andò a Gerusalemme a fare cosa? A piangere su di essa. Questo è il nostro Dio, quello del Calvario. Luca 19, andiamo lì, 41.
Luca 19, 41.
Questo è il nostro Dio. Satanisti, voi non capite niente dell'amore di Dio, voglio Dio che vi pentite. Da 41 a 44.
Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa,
dicendo, 43,
poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici,
il 44,
abbatteranno te e i tuoi figli.
Ok, è una lunga storia qui, leggetelo. Voi sta dicendo questo. Gesù dice, verranno i tuoi nemici che ti distruggeranno. Ma il verso 41 dice, vedendo la città, cosa dice?
Gesù pianse su di essa.
Pianse su di essa, Gesù pianse. Dio mandò anche il profeta Geremia a suo tempo a piangere sopra le rovine, sopra i cadaveri della ribelle Gerusalemme. E Geremia pianse per l'intero libro delle Lamentazioni. Dio non gode dalla distruzione del malvagio. Vorrebbe, poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito sul Calvario, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Il Signore aspetta fino alla fine della vita. Ci sono multinazionalisti, li vedi in giro per internet, che hanno 80, 90, 100 anni, e il Signore non li fa morire perché spera che si pentano. Perché li aspetta un'eternità di sofferenze e la morte poi, al lago di fuoco. Guarda, Gesù in Marco capitolo 9:47-48, dice: se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. È meglio per te entrare con un occhio nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna, dove il verme non muore, il fuoco non si spegne. Non parla di anime.
Sì.
Va bene? E questo viene normalmente interpretato che le anime rimangono vive insieme ai vermi al fuoco. Ma questa è solo un'interpretazione, non è quello che abbiamo letto nella Bibbia, Isaia 66, che abbiamo appena letto. Non è quello che dice, non dice, non parla di anima. Profezia di Isaia è quella che Gesù sta citando in Marco capitolo 9. Quello che Gesù dice in Marco 9, dove il verme non muore, il fuoco non si spegne, quello che lui diceva,
sì,
lo citava, e lo stava da Isaia 66, che abbiamo letto,
22-24,
le stesse parole. Isaia dice: il loro verme non morirà, il loro fuoco non si estinguerà e saranno in orrore ad ogni carne. Di cosa sto parlando? Isaia 66:24, quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri, perché il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Capite? Quindi ci sono i cadaveri che bruciano e non si consumano. Perché? Perché Dio può fare quello che vuole. E non si consumano, ma i vermi non muoiono. Come fuori di Gerusalemme c'era un grande immondezzaio, grandissimo, okay? Che lì portavano l'immondizia e la bruciavano. E bruciavano notte e giorno. Cioè, un grande enorme immondezzaio non finisce mai di bruciare. E quel luogo si chiamava la Geenna.
Da lì
hanno tratto appunto che il lago di fuoco, dove Dio butterà l'immondizia spirituale, i demoni, i diavoli, la zizzania, e il fuoco non si spegne, i vermi non muoiono. Perché cosa c'era nella Geenna fuori Gerusalemme? C'erano i vermi. Se tu hai visto mai una discarica di immondizia, e ci sono vermi dappertutto. Gli dai fuoco, sì, brucia qui, brucia là, un po' alla volta brucia, però i vermi sono sempre lì, non muoiono i vermi. E il fuoco non si spegne, hai capito come funziona?
No, è molto chiara, specialmente questa scrittura di Isaia 66:24, ma voglio chiedere, se l'anima muore nel lago di fuoco, qual è lo scopo? Perché Dio fa bruciare i cadaveri per sempre, rimangono lì per eternità? Per quale scopo? Perché non spariscono anche i cadaveri?
Isaia 66:22-24 dice: quando gli adoratori usciranno, vedranno i cadaveri, va bene?
Degli
e poi dice
che
alla
si
fine
sono
saranno
a me.
In orrore ad ogni carne. Che significa? Che guarderanno questi cadaveri che non si consumano e che bruciano e diranno: si erano ribellati a Dio. Figlio mio, stai attento, non disubbidire come disubbidito il diavolo, non ribellati contro Dio come hanno fatto gli angeli che sono diventati demoni, va bene? Vedranno i cadaveri di quelli che si sono ribellati, va bene?
Quindi è una lezione che rimane per eternità.
Una lezione, un monito per tutte le ere a venire, l'eternità a venire, i popoli di Dio a venire. E leggiamo in Apocalisse 21 che dice che fuori dalla Nuova Gerusalemme ci saranno popoli e nazioni, ci saranno diverse nazioni. Poi Apocalisse 22:14-15 dice che sono nazioni che sono conciate male, sono peccatrici, amano la menzogna, sono idolatri e hanno bisogno delle foglie dell'albero della vita per la loro guarigione, guarigione spirituale. Le foglie dell'albero della vita credo che sia la parola di Dio, E Apocalisse 22,2 dice che le foglie dell'albero della vita, poi che lo leggiamo, sono per la guarigione delle nazioni, ma questo studieremo più avanti.
Ok, sì, sì,
è meglio
va bene.
Che non andiamo lì.
Grazie Giuseppe, Dio ti benedica. È stato veramente illuminante questo capitolo. Anche la domanda di Angelo ha aiutato tanto per chiarire questa cosa della morte seconda.
Sì, perché così so cos'è che i fratelli non capiscono e vogliono sapere. E quindi io vi guido a voi nella parola, ma voi guidate anche a me in cosa devo spiegare e insegnare.
Però qui in comunità, mentre stavamo parlando al pranzo, a cena, qui si parla ore ed ore sulle scritture, si mettono domande.
Il Signore ci ha dato altre scritture,
e il Signore ha dato
Dio.
Ancora altre scritture per confermare che la seconda morte è quella dell'anima.
E alcune, la maggioranza ce l'ha data attraverso Paul. Buongiorno Paul.
Good morning.
E Paul è venuto con una lista di scritture che lui aveva già studiato prima, ha detto ma anche questa scrittura la conferma, ma anche questa, anche quella, ci sono tante nella Bibbia.
Sì, e non abbiamo neanche potuto prenderle tutte per motivi di tempo, perché sai, fra poco viene il rapimento, non c'è molto tempo.
Ecco. Comunque c'è Paul che vuole condividere alcuna di queste scritture con noi.
Paul, il microfono a Paul.
Thank you. Ok, yeah, first of all, in connection to Revelation 20, verse 10, that the devil is thrown into the lake of fire.
Collegato con Apocalisse 20, verso 10, dove il diavolo è gettato nello stagno di fuoco.
We connected it to Isaiah 14 and Ezekiel 28.
Vediamo Isaia 14 ed Ezechiele 28, che appunto sono la storia del diavolo Lucifero che viene gettato giù dal cielo quando si è ribellato contro Dio. E in Isaia 14, Ezechiele 28, vediamo la punizione che Dio gli dà.
Ecco, cosa dice in queste profezie il Signore? Il diavolo, tu sarai gettato giù e sarai tormentato, la tua anima tormentata per sempre. Dice così o parla invece di morte? Andiamo lì e vediamolo.
Exactly. Oh, the first scripture is found in Isaiah 14, 15 and 19.
Isaia 14, 15 e 19. Li leggo?
Yeah. Leggiamoli.
Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti.
Sta parlando del diavolo.
Nelle profondità della fossa.
19.
Ma tu sei stato gettato lontano dalla tua tomba, come un rampollo abominevole, coperto di uccisi trafitti con la spada, calati sotto i sassi della fossa, come un cadavere calpestato.
Sto parlando di cadavere, eh? Sto parlando di un'anima che strilla, che grida, io sono il diavolo, esigo rispetto, la colpa è di Dio e di Gesù. Ma chi vuole ascoltare quella dannata musica per l'eternità? Chi vuole ascoltare le bugie? Invece no, e qui fa più senso, è più logico. Un cadavere nel soggiorno dei morti, amen.
Cioè il diavolo diventa un cadavere, come lo ha detto anche Isaia 66, 24.
Amen.
Un cadavere.
Amen. Infatti dice così, Isaia 66, 24 dice proprio cadaveri, che bruciano per sempre, cadaveri.
Yeah, and the second scripture that we talked about in Ezekiel 28 is Ezekiel 28:19.
E poi l'altra scrittura dove vediamo la sorte del diavolo che viene punito da Dio è in Ezechiele 28:19.
Leggiamo pure.
Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti.
Stupefatti.
Al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più.
Ezechiele?
Ezechiele 28, 19.
Gloria a Dio. Capito? Non è che dice, oh, sarai tormentato. Adesso mieti il seminato, adesso tu proverai il dolore che hai dato agli altri. No, non esisterai mai più. Che significa? Io non gli interessa ascoltare per trilioni, quadrilioni e quintilioni di anni e di secoli un diavolo che strilla, ma chi lo vuole ascoltare? Non è la musica che la sera metto per andare a dormire.
Sì.
Strillerà mentre il Signore lo uccide e ciao, arrivederci. No, addio. Anzi, neanche addio, vai al diavolo.
Quindi se dice non esisterai mai più, vuol dire che la sua anima cessa di esistere.
Non esiste più.
E non solo la sua, ma tutti quelli che sono gettati nello stagno di fuoco, le anime muoiono.
Tutti quelli che lo hanno seguito, che si sono ribellati come lui.
E su questo abbiamo anche altre scritture, che le anime muoiono, cioè cessano di esistere. Non esisterai mai più.
Sì, andiamo lì alle altre scritture. Mi pare che ce n'è una, Giacomo 5, no?
Yeah. James 5:20. But first I wanted to say,
Quando ho studiato questo soggetto e quando fai ricerche sulle anime che vanno nell'inferno,
I must say, while I was doing this study, these scriptures that said that people don't die, that they do die, that they don't stay forever tormented in hell without the possibility of dying, these scriptures just popped up everywhere. Every time I open the Bible and look through something, I'd find another scripture that...
Saltavano
ogni
fuori.
Volta che aprivo la Bibbia, queste scritture saltavano fuori da ogni parte e dimostravano la stessa cosa, che le anime muoiono nell'inferno.
Wow, la seconda morte.
Yeah, it was just an endless amount. I eventually just stopped putting them.
Una dopo altra, tante scritture, a un certo punto ho smesso di raccoglierle perché erano tante.
So I want to say that I'd encourage you to also do your own study. You'll see that really the Bible does point to this as God's mercy to the people that disobey him.
E vi incoraggio a fare voi la vostra propria ricerca per vedere la misericordia di Dio verso queste anime che si ribellano contro di lui.
Tu avevi una Apocalisse 21:8 anche hai detto.
Yeah, right. Revelation 21:8.
Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Apocalisse 21:8.
Wow.
Lo stagno che arde con fuoco e zolfo è la morte seconda.
Here it tells you specifically that being thrown into the lake of fire is death.
Lo dice precisamente, se tu arrivi nello stagno di fuoco, la tua anima muore.
Then the next scripture, let's read James 5:20.
E leggiamo anche Giacomo 5:20. Sappia costui che chi allontana un peccatore dall'errore della sua via, salverà un'anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Giacomo 5:20.
Insomma, in tutta la Bibbia è che le anime muoiono.
Salverà un'anima dalla morte. Non dice una persona, un'anima, l'anima
quindi,
muore.
Quindi non è un'opinione qui, no, non si tratta di opinione qui. Dappertutto parla di anime che muoiono, anime che muoiono,
sì,
non
sì.
Anime che soffrono per l'eternità. Quando dice saranno tormentati per sempre, non dice anime. Va bene, dice anime quando parla di morte. Quando parla di sofferenza non dice anima, ma questo per me è anche logico perché Dio è amore, ma lui è amore, lui ama, c'ha un amore anche per i nemici.
This is also a reason why you go and give the salvation of Jesus to the souls, to lost souls.
E questo è anche il motivo per il quale evangelizziamo e diamo la salvezza ai perduti.
Out of love for them, so that soul doesn't die.
Per amore per loro, in modo che quell'anima non muore.
Amen. Dio è amore, gloria a Dio.
We can continue and read James 1:15.
Prossimo leggiamo Giacomo 1:15. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. Giacomo 1:15.
Genera la morte.
La morte di che? Della persona, del corpo, dell'anima, di che?
Beh, non sta parlando della morte fisica, perché? Perché è morto San Pietro, San Paolo.
Ah, tutti muoiono.
È morto Gesù per 3 giorni.
Ok, ok.
Va bene, e tutti i santi sono morti.
Nel
quindi,
corpo sì.
Quindi qui può solo parlare della seconda morte.
Vero.
Va bene, perché...
Genera la morte, sì.
Quelli non sono morti perché il peccato è generato, ma sono morti perché moriamo tutti.
Mm-hmm.
Però quindi qui può star parlando solamente dell'anima. Il peccato, il tipo di morte che il peccato genera è il peccato dell'anima, non è il peccato della carne, perché muoio, è morto anche Gesù 3 giorni, sono morti gli apostoli.
È giusto, sì.
Following this, you can move on to Romans 6:23, which is a very strong scripture.
In seguito leggiamo Romani 6:23, una scrittura molto potente che dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Romani 6:23.
Wow, qui c'è proprio il contrasto. Cioè il peccato dalla morte, il Cristo dalla vita.
Ah, sì.
Non è che dice peccato, non accenna mai quando parla dell'anima così. Non dice mai sofferenza, tormento. Quando c'è la parola anima, sta parlando dell'anima, si riferisce all'anima, dice sempre morte, morte, morte. Non ci sono anime che strillano all'inferno. Amen.
Altrimenti dovrebbe dire il salario del peccato e la vita eterna nell'inferno, nel tormento, nel dolore, mentre in Gesù la vita nel paradiso.
Direbbe, direbbe strada del peccato e la sofferenza o il tormento nel lago di fuoco. Non dice mai
dice
così.
Morte.
È sempre abbinato alla morte.
Vero, sì, vero.
Next.
But in fact, it says eternal life in Jesus Christ our Lord.
E poi dice la vita eterna è in Cristo Gesù nostro Signore.
In the sense that only in Jesus Christ you have eternal life.
Nel senso che solo in Cristo Gesù puoi avere vita eterna.
Because if you think of it, if you spend your whole eternity wailing and being tormented in hell.
Se uno passa tutta l'eternità piangendo, gridando nell'inferno,
then he still has eternal life.
Vuol dire che anche la sua anima è eterna. Lui ha vita eterna.
Obviously, it's not a nice way to spend
non
your eternity.
È un modo piacevole di passare l'eternità.
Ma lo sai che questo è tristemente cosa predicano certi predicatori?
Yeah.
L'avrete sentito anche voi.
Sì,
dice,
sì.
Dice il diavolo vive, c'è la vita eterna nell'inferno. Ma non è vero. Non è vero, perché il nostro Dio... Ma chi farebbe bruciare uno per... Che razza di tortura è questa? Ma scusami, questo è uno stile del diavolo, non di Dio. Amen?
Amen. Yeah.
So, the point being basically that if you would spend your whole eternity in hell without dying, you still have eternal life without Jesus.
Il punto è che se uno passa tutta l'eternità nell'inferno, nel dolore, senza morire, anche lui avrebbe vita eterna nell'inferno.
Ma invece qui dice...
That in Jesus Christ is eternal life.
Invece dice che solo in Cristo Gesù puoi avere vita eterna.
Se no è il peccato di Davide eterno, scusa. Non ha senso.
No, non è logico.
The next is Ezekiel 18:4.
Andiamo ad Ezechiele 18 verso 4. Ecco, tutte le anime sono mie, dice il Signore. Tanto l'anima del padre come l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà.
Wow.
Ezechiele 18:4.
Allora, chi è che muore?
L'anima che pecca morirà.
Cosa fa? Soffre per l'eternità?
No, non dice
morirà.
Che soffre. L'anima muore.
Da tutte le parti la Bibbia parla. Avevi uno anche su Luca 10?
Sì, c'è Luca 10:28. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Luca 10:28.
Egli è Gesù. E la persona lì era il giovane ricco. E dice, cosa posso fare per vivere? Mm-hmm. E detto, abbandona tutto, le tue ricchezze ai poveri.
This would be somebody following the law of Moses, right?
Questo sarebbe uno che segue la legge di Mosè, vero?
Sì, qui dice, vivrai, sì, esattamente. Però, attenzione, la legge di Mosè ti consente di vivere, di non morire all'inferno. Però, qui Gesù ha tirato, diciamo, abbreviato una lunga storia. Qui voleva dire, vivrai, però... c'è il giudizio al trono bianco che dovrai superare, dovrai superare, e lì separeranno le tue buone opere da quelle cattive. Se ne avrai abbastanza che sarai degno, allora per il rotto della cuffia potresti arrivare nella nuova terra. Lunga storia. Queste sono rivelazioni che Dio ci dà dopo nel libro dell'Apocalisse, però praticamente è quello che sta dicendo. Segui la legge e vivrai nella nuova terra se Dio giudicherà giusto che superi, va bene.
Basically it's conditional.
Praticamente è condizionale.
Fai questo, se fai questo, a condizione che fai questo, vivrai. Un po' come da Medeva, lo stesso, avevano vita eterna condizionale. Se non mangiate il frutto, vivrete, se lo mangiate morrete. Non avevano la salvezza di Cristo... Giovanni 10:28, io do la vita eterna e nessuno le strapperà dalle mie mani. Ebrei 13:5, io sarò sempre con voi. No, la salvezza di Cristo non è la vita eterna di Adamo ed Eva. Il diavolo aveva la vita eterna, era condizionale. Se si ribellava, si è ribellato e morirà all'inferno. Ma in Cristo Gesù no, perché è la bontà di Dio che ci conduce al pentimento. Una volta che c'è la bontà di Dio in Cristo Gesù, ti condurrà sempre al pentimento. Amen?
Amen, sì.
E quella è Romani 2:4.
Romani 2:4, sì.
John 3:16.
Giovanni 3:16. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni 3:16.
Non perisca.
Yeah, exactly. Here is a second scripture that gives the counterbalance. You're not going to die, but you will have eternal life.
Qui è la seconda scrittura che dice la stessa cosa. Attenzione, in Cristo non morirai, non perirai, ma avrai vita eterna.
Quindi sta dicendo, se non credi,
perisci.
Morirai, morte.
Exactly. Through God's only begotten Son, you have everlasting life.
Solo attraverso il suo unigenito figlio puoi avere vita eterna.
And you won't perish.
E non perirai.
Quindi di nuovo, quindi il contrario è anche vero. Se credi non perisci, se non credi perisci.
Sì, sì.
E stai dicendo la stessa
e
cosa.
E perisci non significa che vivi in eternità soffrendo, significa perisci.
È vero.
Next would be Romans 8, 6 and 13.
Romani 8, 6 e 13. Infatti, la mente controllata dalla carne
produce
morte,
morte,
ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace.
Wow, qui abbiamo due prodotti, no? La carne produce morte, lo spirito produce vita, è molto chiaro.
Sì, ma uno si chiede morte di cosa? Del corpo, di cosa?
E finisce il 13.
Ah, verso 13. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8, 6 e 13.
Sappiamo che sta parlando dell'anima, perché, e allora, come dicevo, tutti i santi sono morti. Perché? Per il prodotto del peccato?
Beh, no.
Da chiaro, viviamo in un mondo caduto, tutti muoiono. Però qui sta parlando di qualcos'altro. Qui sta dicendo, la mente controllata dalla carne produce morte. Non dice... E tutti muoiono, morirete anche voi, insomma, no, sta dicendo che la carne produce morte.
Morte spirituale?
Sì, e Cristo, lo spirito, produce la vita, qui c'è una differenza. Sì. Quindi sì, lo so che devo morire, però se seguo lo spirito produrrà vita in me. Quindi in me ci sarà la vita
giusto.
O la morte, è logico giusto. Che sta parlando... dall'anima.
Sì, giusto, perché nella carne tutti moriamo, buoni e cattivi, tutti moriamo nella carne.
Sta parlando dell'anima perché nonostante tutti moriamo, però dice se seguite lo spirito, ecco che avrete vita. E allora non muoiono nella carne, non sta parlando della carne. Tutti muoiono nella carne. Amen.
Amen. Amen.
According to death the deeds of the body.
Mettere a morte le opere della carne.
Amen.
Then you will have life.
E così abbiamo vita.
E così abbiamo vita.
E Paul, ancora o ci fermiamo qui?
That's it for today. That's it. We'll
per
go.
Oggi è tutto, perché come ha detto lui, possiamo andare all'infinito. Ci sono tante scritture.
I'm sure there are plenty more.
Sicuramente ci sono tante altre.
Grazie, Paul. Grazie. Gloria a Dio. E allora, fratello, Dio vi benedica. Alla prossima, a stretto giro di posta.
Amen. Ciao, fratelli. Un abbraccio. Ciao. Grazie.